Io vorrei parlare come Paolo Nori, con le pause nelle frasi, che così hai il tempo di riflettere tra una cosa che hai appena detto e quella da dire dopo, con le vocali allungate. Io vorrei parlare come Paolo Nori, dire delle cose del tipo: non siamo buoni perché siamo buoni se siamo buoni. E quando dice queste cose, le dice come se fossero contemporaneamente le più semplici e le più geniali di sempre. Quindi io vi consiglio di ascoltare, e poi se vi farà il mio stesso effetto lo vorrete riascoltare, Due volte che sono morto, un podcast in cui lo scrittore racconta i due episodi della sua vita in cui è quasi morto. E dopo averlo ascoltato e riascoltato, ci troveremo tutti e lo convinceremo a raccontarci anche tutti gli altri episodi della sua vita, uno per uno, quelli che qui sono solo accennati. Benvenuti in Jugend 67, l'episodio in cui torna a trovarci il cacciatore di meraviglia Francesco Dimitri, parliamo di un fumetto che si è preso il cuore di casa Gario e ospitiamo una mente ricca di mondi come Zeno Toppan. Prima di decollare però vi chiedo un regalo per l'imminente compleanno di Jugend: mandateci un breve vocale attraverso i social nel quale dite qual è stata la cosa che vi ha fatto più ridere nella vostra vita e quella che vi ha fatto più piangere. I più interessanti li ascolteremo insieme nel prossimo episodio. Se invece volete farvi una birra con noi, ci trovate al Boviso Urban Garden martedì 21 novembre alle 21 per la presentazione del libro Alleniana con i curatori Gianluca Morozzi, Silvia Antenucci e Paolo Panzacchi. Ora si parte. Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte! Seguici per non perderti nulla e se ti piace, lascia stelline e recensioni. Grazie!
Oh, cari amici di Jugend, eccoci qua. Io non la vedo la linea.
Ma fa niente, tu okay. Non ti preoccupare.
Siamo nella cucina Garioni, della casa Garioni, che dovete sapere ha la fortuna di essere esattamente sopra una biblioteca, che è un po' il sogno nel cassetto di Claudio, ma non sveliamo troppe cose. Comunque questa biblioteca, che è stata chiusa per ristrutturazione per anni, si è finalmente riaperta e è un ottimo posto dove passare il tempo con i nostri bambini, tutti e tre i bambini, cioè Caterina, Giacomo e Claudio.
Sono qui io, sto ascoltando.
Ah, ok. E il bambino
intanto
è Claudio.
Scusami, perché sì. Stai conducendo tu questo podcast? Non ho capito.
E oggi è così, è un momento diverso, una novità, perché...
sì. Avevamo un conduttore così bravo, mi sembrava.
Sentiamo le voci femminili.
Adesso post Barbie è tutto così.
Allora,
beh, racconta, questa premessa sulla biblioteca...
È per dire, sto dicendo, racconta... Ti sto facendo una domanda, racconta con parole tue con cosa sei tornato a casa.
Beh, con il fumetto più bello degli ultimi anni. Io non so perché non l'abbia avuto tra le mani prima, ma diciamo anche che l'ho letto, te l'ho fatto leggere,
non
mi sono forzato a riportarlo in biblioteca e poi l'ho comprato.
Va bene,
perché doveva stare a casa nostra e la biblioteca è troppo lontana, sono 200 metri di distanza.
Garioni,
poi qualcuno
Garioni.
Magari lo prendeva, ci metteva, lo portava in spiaggia.
Ci hai messo un segnalibro di Jugend dentro quando l'hai riportato?
No, perché della biblioteca sono cattivissimi.
Ma
e li tolgono.
Lo dovevi mettere.
No, però magari passo a metterlo nei prossimi giorni.
Va bene, non abbiamo dato il titolo, Garioni, dai.
Stelle o sparo?
Di?
Nova.
Supernova?
No, io dico una cosa, a me non capita quasi mai di leggere un libro tutto d'un fiato, neanche i fumetti. Questo colpo di fulmine clamoroso l'ho iniziato a leggere seduto sul divano un pomeriggio e non mi sono alzato fino all'ultima pagina.
È vero, è vero. E mi ricordo che quando mi avvicinavo tu facevi quella mossa con la manina come se stessi salutando velocissimamente per dire non hai idea di che cosa sto leggendo.
Ma anche stai lontana e fammi finire.
Ah, ok, non l'avevo interpretata così.
Ma di questo libro è bello tutto, tutto, anche la biografia dell'autrice.
La quarta di copertina?
Cito dal volume che tengo in mano con amore. Nasce nel 1984 come i Gremlins e Freddy Krueger, coi quali condivide ideali e sogni. Cioè, come facevamo a non averlo?
No, ma infatti devo dire che la quarta di copertina mi ha sinceramente colpito. Ho pensato che fosse ancora più bella di quella che tu hai scritto di te stesso.
Perché io non scrivo di me stesso. E ho anche fotografato diverse pagine di questo fumetto per andarmelo ogni tanto a riguardare e sapere di averle con me anche quando il libro è a casa.
Vabbè, è evidente che abbiamo una dipendenza.
Te ne cito una?
Dai.
La TV è morta. Lo avreste mai detto? Ci siamo stati parcheggiati davanti per anni, ci ha allevati, istruiti, e quando è morta eravamo al PC. Che figli degeneri. Cioè, a proposito di figli, io non ho i tre motivi, perché ve lo dico subito, posso darvi altre tre citazioni se volete. Però a proposito di figli, quando Jack mi ha sentito ripetere a più persone che questo è uno dei libri più belli da leggere, mi ha messo in difficoltà.
Perché?
Perché lui mi ha detto...
Di cosa parla? Ah, di cosa parla?
E tu che l'hai letto, tu sapresti rispondere a di che cosa parla?
Eh certo.
La storia, la sapresti raccontare? Io non la sapevo raccontare. E ho detto, ma allora scusa, com'è possibile che mi è piaciuto così tanto e non so raccontare la storia? Perché forse non è
ma
la
perché
storia.
Perché non è la storia, certo. Beh, comunque diamo un'idea, parla in ogni caso di questa ragazza intorno ai 30 anni che si trova in quella situazione di vita che... può esservi successa come no, e secondo me il fatto che vi sia successo meno cambierà molto la vostra empatia e quanto questo fumetto possa travolgervi, perché sostanzialmente tutti quelli che ci sono passati in questa situazione di poca chiarezza nei confronti della vita, sono a questa età e non so bene neanche io e perché cosa.
Cioè, esiste gente che non l'ha provato.
Ma secondo me esiste gente che non l'ha provata. Non so se è gente che ascolta Jugend. Potresti fare uno dei tuoi sondaggi.
Beh, se
a cui
state...
non risponde nessuno.
No, se state ascoltando Jugend e non l'avete provata, smettete di ascoltare Jugend.
Ma non è vero, ma hanno il diritto di non averla provata. E poi, vabbè, da un punto di vista teorico, se racconti la storia è un po' un cliché, no?
C'è?
Il viaggio nell'isola greca, ti prego, il viaggio nell'isola greca.
Ma scusa, tutti i viaggi bellissimi raccontano di un viaggio in un'isola greca,
so,
dai
a
tempi sperduti a Mediterraneo di Gabriele Salvatores a Stelle o Sparo.
Sì, ma lei anche a un certo punto dice come nei peggiori cliché di musica indie. Sì, perché è proprio così.
E a noi piace la
sì,
musica
indie. Sì, è bellissimo.
Vabbè, io gli ho risposto, tornando a quello che mi ha chiesto, gli ho detto, ma parla di vacanza, amicizia. E in realtà, io avrei dovuto dire che parla della nostra anima, dei compact disc, di TV e fari, dell'invisibilità, di parole crociate, del gettone per la sala giochi, di trovare il coraggio, di Kurt Cobain, di Super Mario, di scelte, ombre, graffi e stelle.
Sì.
Basta o serve altro?
No, direi che hai detto tutto, sono sicura.
Facciamo una citazione allora dal libro.
Non si riesce a
perché...
intromettersi in questo monologo,
cioè,
di Gary.
Anche nei ringraziamenti c'è scritto. La prima volta vai un po' a caso e questa è cosa nota. L'amore, la pasta al forno, il Catuna Mirabilandia, uno non sa come si fanno le cose finché non le fa.
Beh, questo lo potevi leggere a tuo figlio, l'avrebbe capito.
Sì?
No, che tu no, però il resto
il
probabilmente
resto sì, la pasta al forno probabilmente, dicendogli che sono le lasagne probabilmente sì. Diciamo qualcosa anche dei disegni. Il disegno secondo me è duro, tosto, rude, come la vita.
A me è piaciuto il disegno del cane di Bao.
Ah, come l'ha reinventato.
È meraviglioso.
Cliff si chiama.
È bellissimo. C'è l'infinito delle stelle lì dentro. Questa cosa che si chiama Nova e le stelle a me comunque è piaciuto.
Aspetta che sotto sentite la carta che si gira, che si sfoglia, perché comunque ci sono delle altre cose secondo me che potremmo... mi sono usciti tutti i segnalibri, quindi adesso devo prendere tempo. Cioè, alla fine c'è un messaggio a Dio.
Sembra una preghiera, no?
Sì. E dice... Tu che cavalchi nelle verdi praterie delle sale giochi abbandonate che non esistono più, dacci l'immortalità temporanea quando non aspettiamo 2 ore prima di fare il bagno. Cioè, capito?
Siamo noi degli
Come
anni
Come si 80. Fa a non... Dai la forza ad alcuni di noi di non smettere di fare i camerieri, ad altri di continuare, a quelli che continuano dai la pazienza, dacci l'estate prima di darci l'inverno, e se non ce lo dai tutto questo ce lo prendiamo lo stesso, quindi faresti meglio ad alzare le cazzo di mani, perché questo sembra un gioco ma non è un gioco, questa è una rapina. Dai, non ti commuovere adesso,
no, guarda,
mentre
mi
registriamo
la cremina.
Il podcast, perché sarebbe un po' problematico andare avanti da solo.
Beh, oddio, non mi sembra che tu abbia molti problemi ad andare avanti da sola, a dirti la verità, ma volevo farti una domanda,
sì,
così per rimettere i piedi per terra, perché sennò sei un po' partito, ok? Cosa ne pensi della copertina, la sua, rispetto
a quella di Zero Calcare? Io sono stato ovviamente in difficoltà quando l'ho comprato, perché da una parte c'era l'original e dall'altra c'era la variant. Ho pensato anche di comprarle entrambe a un certo punto, però mi sembrava un'esagerazione, poi avrei dovuto regalarne una. No, ho scelto l'originale perché doveva essere quello che per la prima volta era entrato in contatto con me dall'universo.
Ok, mi pento di averti fatto la domanda.
No, non possiamo finirla, quindi noi andremo avanti all'infinito.
Allora, Garioni,
e leggeremo un altro pezzo.
L'ultima? È l'ultima? Come quei bambini? L'ultimissima citazione? Sei pronto?
Sì, allora lunga però.
Dai, un pochino più lunga, poi li lasciamo andare a comprare il libro.
È veramente straordinario che a 15 anni vivi tutto malissimo e speri che tutto vada tremendamente bene. È l'idea più divina e incredibilmente stupida che riusciamo a sfruttare in vita nostra. Aspettative, come miliardi di tartarughine che corrono in avanti, spinti da una forza cieca e goffa che non guarda in faccia i serpenti, né i gabbiani che ti ingoiano intero intero, né alla possibilità che una mano ti butti in una teca di vetro per il resto dei tuoi giorni. Non si inculano nemmeno le multinazionali del petrolio, si lanciano a kamikaze in avanti, non tutti arrivano al mare, si intende, però ci provano. C'è del buono volendo. Kurt Cobain si spara con le Converse ai piedi come se dovesse andare da qualche parte dopo.
E con questo?
Leggetelo.
Ciao Jürgen.
Ma Silvia, cosa sei venuta a fare alla fine?
Non mi meriti.
Torna Jürgen, Francesco Dimitri. Per chi non lo conoscesse, io vi invito a recuperare l'episodio 41 nel quale abbiamo parlato di lui. È stato ospite nello speciale di Halloween nel quale ci ha parlato di paura. Stavolta invece direi che seguiamo la seconda stella a destra, là verso la meraviglia. Ciao Francesco.
Ciao.
Parliamo di meraviglia, tre cose. Tu sei un esperto di meraviglia, hai scritto anche un libro con dentro la parola wonder nel titolo.
Sì, diciamo che definirmi esperto mi fa impressione, perché esperto di meraviglia sembri uno di quelli che vendono, che vendevano nel West le false medicine.
Beh, però che bello!
Però sì, però ecco, mi ha sempre attratto, è un tema che ho... È una cosa che ho inseguito tutta la mia vita, è un'emozione che ho inseguito tutta la mia vita ed è un tema che ho studiato parecchio a fondo. E ci ho fatto un libro.
Anche,
sì.
Uscirà anche in italiano il tuo libro?
Il mio libro è uscito in italiano, Il potere della meraviglia. Sì,
ah, ok,
italiano.
Perché io l'avevo visto in quella libreria di Londra del fantastico, del mistero.
Sì, sì, no, l'edizione inglese è molto più bella.
In un'edizione, sto dicendo, fantastica.
Nascita, un'edizione bellissima, illustrata tra l'altro da quella che ha illustrato l'edizione folio di Philip Pullman, proprio una bella, bella operazione, bella edizione italiana, così è un libro, però ecco, però in italiano.
Allora, per quello che non mi sono accorto, perché io cercavo quella copertina là e...
E sembra più un libro di business, lo vedo, esatto, per qualche motivo, ma
va bene, hanno fatto
comunque la traduzione
che non...
è fatta molto bene, ecco, quindi...
perfetto, perfetto. Perché diciamolo che ormai tu scrivi in inglese e poi
scrivi
ancora anche in italiano.
No, io scrivo in inglese.
Ricordiamo comunque il tuo ultimo romanzo uscito in Italia, che è Il bacio della buonanotte.
Però anche quello l'avevo scritto in inglese comunque, quindi...
Allora, andiamo invece sulle tue tre scelte di meraviglia.
Andiamoci.
Tre libri.
Cominciamo con, io direi, con Cloud Atlas di David Mitchell. David Mitchell è uno dei miei scrittori viventi favoriti. Ho letto tutto quello che ha scritto e sono uno di quelli che preordinano i libri prima che esca. Di Cloud Atlas è stato fatto un film che non ho visto, quindi...
Io l'ho visto dai Wachowskis, o le Wachowskis, per essere completi, insomma, loro. È un film, francamente, che ti lascia abbastanza indifferente, mi verrebbe da dire. Cioè, forse non è la parola giusta, è un film... molto originale, anche perché dietro c'è l'idea di cui poi appunto tu ci parlerai, questo libro, l'idea delle anime, l'idea della rinascita, però è un film che francamente secondo me ha poca anima e ti conquista poco, lo guardi ma non riesce a creare una connessione forte, quindi resti abbastanza distaccato in maniera neutra, almeno questo è l'effetto che ha fatto a me.
In realtà non mi stupisce, perché io quando ho letto il libro, è stato il primo libro di David Mitchell che io abbia letto, perché è stato un gigantesco successo qui nel Regno Unito, quindi insomma, era un libro di cui parlavano tutti. Mm-hmm. Io quando l'ho letto con un sacco, l'ho approcciato almeno con un sacco di pregiudizio, l'ho approcciato, perché mi sembrava il tipo di cosa un po' fortemente intellettualoide, che a me non diverte particolarmente. La cosa invece interessante del libro è proprio questa, è che pur essendo un libro fortemente e senza vergogna intellettuale, cosa che quando è fatta bene invece è bella, resta un libro molto emotivo, resta un libro che ti apre una finestra sull'esperienza umana che io ho trovato davvero commovente. Il motivo per cui credo che susciti tanta meraviglia, almeno il motivo per cui è suscitato tanta meraviglia a me è proprio questo, è che è un libro che apre delle grandi vistas, delle grandi visioni su quanto sia difficile stare al mondo. E io trovo ci sia molta meraviglia in questo, nel renderci conto che c'è un tipo di difficoltà dello stare al mondo, ma anche un tipo di bellezza dello stare al mondo, che è condivisa in diverse epoche storiche, da persone che vengono da diversi background, in situazioni che non potrebbero essere più diverse tra loro.
Ecco, diciamo che il concetto, correggimi se sbaglio, è un po' il paragonare l'anima a una nuvola, no? La nuvola cambia forma ma resta sempre quella, l'anima sostanzialmente potrebbe cambiare corpo ma rimanere una sua sorta di identità.
Sì, assolutamente, e se noi dall'anima ci spostiamo all'idea dello stare al mondo come esseri umani, il concetto resta invariato, cioè non ha importanza dove siamo nati, non ha importanza da che background veniamo, non ha importanza in che epoca siamo nati, ma ci sono alcune esperienze fondamentali che sicuramente si declineranno in modo diverso, cioè sicuramente avremo mille modi diversi di amare e mille modi diversi di costruire relazioni e così via, ma ci sarà sempre un amore verso altri esseri umani, ci sarà sempre un desiderio di connessione con altri esseri umani, ci saranno sempre delle paure, ci saranno sempre dei desideri, ci saranno sempre delle voglie, ci saranno sempre delle ossessioni.
E qui tra l'altro la struttura è fondamentale in questo libro, perché le storie diventano poi a loro volta delle storie lette o scoperte dai personaggi del libro, in una sorta di scatola cinese.
Sì, è una sorta di scatola cinese, anche una struttura che va avanti per poi tornare indietro. Non voglio raccontare troppo, perché davvero qualunque tipo di cosa diventa uno spoiler su questo libro. C'è un gusto della scoperta che io ho trovato davvero straordinario.
Invece la tua seconda scelta è Il Signore degli Anelli.
Oh sì, io adoro Il Signore degli Anelli, trovo questo libro straordinario. L'ho letto per la prima volta a 10 anni e l'ho riletto parecchie volte. La libraia non me lo voleva neanche vendere, diceva che erano soldi buttati vendere un libro così grosso a un bambino. Per fortuna i miei genitori hanno ignorato la libraia e me l'hanno comprato lo stesso.
È incredibile questo, cioè,
sì.
La libraia dei film, la libraia cattiva, il contrario di quello che penseremmo noi.
Se ben ricordo costava una cosa come 39.000 lire, che era un sacco di soldi all'epoca, uscì l'edizione Rusconi con i paletti di legno in copertina. E lei diceva, no, non buttate questi soldi per questo libro, perché altro bambino non lo leggerà mai. I miei genitori l'hanno ignorata ed è nato
è andata amore. Bene anche per noi bene, poi, perché sì, probabilmente l'effetto è stato a lungo periodo.
Beh, sì, senza dubbio, dico, quello è un altro dei libri come Il Popolo dell'Autunno che mi ha spinto a voler scrivere.
Ecco, io invece col Signore degli Anelli ho un cattivo rapporto, non l'ho mai letto, sintetizzo rapidamente la mia esperienza. Quando esce il primo film di Peter Jackson, dico, ma per prepararmi quasi quasi leggo Lo Hobbit, però probabilmente ero già fuori tempo massimo, ero già fuori target per quel libro lì, che è un libro effettivamente
per bambini, Lo Hobbit, sì.
Esatto, l'ho trovato noioso ma non adatto a me. Dopodiché ho visto i film tutti e tre, portato al cinema dagli amici a forza, no, film fatti bene, film dal punto di vista tecnico eccezionali, però con dei tempi e delle atmosfere che forse non sono adatte a me, e quindi poi anche con gli amici spesso su questa cosa, poi ci si scherza perché tende sempre un po' a polarizzare, no? Il Signore degli Anelli, come anche il buon Kevin Smith insegna.
Sì, c'era una cosa bellissima, il video bellissimo ha fatto Kevin Smith, ricordo.
Sì, di Clerks che metteva a confronto, sì, sì. Clerks 2 che metteva a confronto, sì, Star Wars, sì, sì,
con qualcuno che buttava un anello in un vulcano.
Esatto, solo che poi non so cosa penserà dei sequel e dei prequel di Star Wars,
sì,
Kevin,
infatti,
Smith. Vabbè. Invece, perché Il Signore degli Anelli entra nella tua top 3 di meraviglia?
Perché Il Signore degli Anelli è un libro che, come nessun altro nella mia vita e nella vita di tanti, riesce a suscitare quella sensazione infantile di restare a bocca aperta davanti a qualcosa di grandioso. Il Signore degli Anelli non è un libro realistico, che è uno dei motivi per cui è così difficile approcciarlo se non sei nel momento giusto della tua vita. Ecco, non vorrei neanche dire da adulti, perché è un libro molto adulto, ma devi essere nel momento giusto della tua vita. Tantissima gente, insomma, non riesce a finirlo e dice: Madonna, ma che è questa palla micidiale? Però è un libro che ti apre la possibilità.
Però questo non comporta il divorzio, giusto?
No, assolutamente. Mia moglie non è mai riuscita a finirla. Però questo ti apre, il libro ti apre vista, così come Cloud Atlas ti apre una grande vista sull'esperienza umana. Il Signore degli Anelli ti apre una grande vista sul possibile, su quanto sia grandiosa e sconfinata l'immaginazione umana.
Forse sul fare il primo passo verso.
Sul fare il primo passo, è un libro che parla di avventura, nel senso che è un tema del libro il fatto che devi sempre andare all'avventura e sempre rischiartela, perché tutto sommato non c'è altro modo di vivere, nonostante sia molto gradevole il vivere nella contea, ma a volte non è abbastanza. Ma ancora più di questo, secondo me, c'è l'impressione che sia possibile creare una realtà alternativa. Io non amo gli Anelli del Potere, lo ammetterò candidamente, ci ho provato, ma trovo l'intera operazione davvero, davvero pessima, cioè davvero discutibile da un punto di vista etico proprio.
Come mai?
Ma perché Il Signore degli Anelli non è un franchise. Il Signore degli Anelli, trovo che sia un libro abbastanza spirituale, e che parla di verità profonde dell'essere umano, che parla appunto della possibilità da parte dell'essere umano di creare qualcosa di bello e profondo. Trasformare questo in un franchise mi sembra un po' una mossa, una solita mossa capitalista, per la quale si prende una risorsa, la si chiude e poi la si rivende, no? C'è il pozzo nel tuo villaggio, arrivano, ci mettono un cancello intorno e poi ti vendono l'acqua del pozzo.
Ok, e il concetto mi sembra chiaro. Ti chiedo se hai delle creature preferite in questo mondo.
Beh, cambiano con l'età, nel senso che quando ero più giovane trovavo l'idea di essere un hobbit insopportabile, perché sognavo di vedere il mondo, di andare all'avventura. Poi sono andato al mondo, ho visto il mondo, sono andato all'avventura, ho preso un sacco di botte, come tutti noi, e in questo momento devo dire non più di tanti, e forse anche meno di tanti, però comunque tante, perché questa è la vita. E in questo momento devo dire che gli hobbit mi stanno abbastanza simpatici, capisco il loro punto di vista sul mondo, ecco.
E l'adattamento cinematografico ti era piaciuto?
A me era piaciuto Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, sì, perché trovavo che mantenesse una certa fedeltà allo spirito del romanzo. Quando mi scaglio contro gli Anelli del Potere, ci tengo a dire, non ha niente a che vedere con personaggi di colore o cose di questo tipo, anzi, il fatto che ci fosse tanto backlash razzista contro la serie mi ha spinto a vederla, io neanche la volevo vedere in origine. Poi, siccome se ne parlava in quei termini, ho detto: ma sai che, allora me la vedo.
No, ecco. In reazione.
Sì, esattamente, quindi non ha niente a che vedere con quello, ci tengo a dirlo. Però io trovo che abbiano trasformato qualcosa che non è una storia moderna in una cosa con un intreccio, con un plot, con delle scoperte, con delle cose. E non fa parte del Signore degli Anelli quello.
E c'è un momento che preferisci nel Signore degli Anelli?
O Tom Bombadil,
personaggio? Okay.
Di gran lunga, perché dimostra quanto sia un libro assurdo, cioè talmente assurdo che Peter Jackson l'ha dovuto tagliare via perché non aveva idea di come farlo funzionare cinematograficamente. Cioè, è completamente fuori da ogni logica narrativa, e a un certo punto c'è questo tizio, che è un tizio tra l'altro potentissimo, ma non lo vediamo più, e canta e sta nel bosco con la sua dama e questo è Tom Bombadil, ciao. Cioè è meraviglioso, è pura anarchia narrativa.
Fantastico. Andiamo invece sulla tua terza scelta, che è Ritorno alla magia.
Sì, il titolo originale è più bello, che è Wild Ones. È scritto da Vivian Crowley, una strega, una reale, una...
Come una strega?
Sì, una alta sacerdotessa.
Come una
Wiccan,
strega reale?
Una vera strega, ma...
Esistono allora?
Esistono, come no? Come no? Esistono e ne conosco varie, tra cui Vivian, che è una buona amica. E ha scritto...
Che magie fa?
Beh, lei ha avuto una vita interessantissima, perché è stata una delle grandi divulgatrici della Wicca nel XX secolo, una persona molto colta, insegnante universitaria, psicologa junghiana, esperta di storia delle religioni, andò pubblica con un libro che si chiamava semplicemente Wicca, in cui raccontava un po' dei riti della Wicca, che è diventato un grande bestseller internazionale. E poi ha passato parecchi anni girando per il mondo, parlando di stregoneria sostanzialmente. E ha scritto questo libro, che sono le memorie della sua vita, di una vita vissuta inseguendo la magia, di una vita vissuta facendo magia, inseguendo la magia, fin da bambina. Una magia selvaggia, infatti il titolo originale è Wild Ones, una volta
titolo
selvaggia.
Invece in italiano hanno messo Il risveglio dell'antico potere dello spirito selvaggio.
Sì, tante parole, non...
troppe.
Forse un po' troppe, però ecco, comunque c'è da dire che l'italiano è una lingua che richiede più parole dell'inglese, quindi... È facile fare dell'ironia sulle traduzioni quando non le devi fare tu, ma tradurre è davvero complesso. Ed è la storia della sua vita, la storia di una vita vissuta appunto in giro per il mondo, facendo magia, inseguendo la magia, senza mai avere certezze. Non è un libro che ti dice questo è quello che dovrai fare se vuoi diventare una grande strega. E al tempo stesso non è un libro antiscientifico per niente, cioè lei un'accademica rispettata è il tipo di persona che si va a fare un vaccino subito, ecco, quando esce. Cioè, non c'è niente di... non è quel tipo di magia lì.
E qual è il tipo di magia, allora?
È complesso a dirsi, ma diciamo che è un mettersi in sintonia col mondo invece di combatterci. Noi uno dei problemi che abbiamo in Occidente, abbiamo tante cose belle nella cultura occidentale, ma abbiamo anche delle cose che a me non piacciono tanto. Uno dei problemi che abbiamo è che abbiamo sviluppato un'idea di natura come qualcosa di diverso da noi, no? Quindi dobbiamo tornare alla natura, dobbiamo andare in natura, come se fosse qualcosa che è là fuori. E tanto pensiero scientifico delle origini, soprattutto nella storia della scienza, aveva questa idea in modo molto netto: la natura era qualcosa che andava dominato, che andava esplorato, controllato e dominato. Io trovo questa idea terribile, perché noi siamo natura, siamo degli animali, a tutti gli effetti pratici, teorici, non c'è nulla di noi che non sia natura e che non sia animale.
Il cognome Crowley l'aiuta?
Sì, il cognome, non ha niente a che fare con Alex. Anzi, ti dirò, non è neanche il suo vero nome. È un nome che ha iniziato a usare qualche decennio fa e che poi le è rimasto addosso. Diciamo.
Non so se li hai visti, però per inquadrarla la mettiamo più in Drag Me to Hell, The Witch o WandaVision?
Un po' tutti, dai, c'è un pezzo di tutto. Ha qualcosa di WandaVision, ha qualcosa di Drag Me to Hell, decisamente non ci vuoi litigare con Vivian, e ha sicuramente qualcosa di The Witch anche.
Ti sono piaciuti questi?
In WandaVision non tanto, Drag Me to Hell e The Witch moltissimo. WandaVision l'ho trovato troppo astratto per me, troppo meta.
Ma ti ha insegnato, tu che hai detto che l'hai conosciuta, ti ha insegnato a fare una magia?
Ma queste non sono cose che si dicono in pubblico.
Hai ragione, allora adesso facciamo così, stoppiamo la registrazione, così poi mi insegni due o tre trucchi anche da fare con i bambini, insomma.
Ma sì, certo.
Grazie Francesco, è sempre un
grazie
piacere.
A te, Claudio.
Continua così, che noi da qua ti seguiamo.
Grazie mille davvero, Claudio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, questa intervista a conversazione di Jürgen parte da lontano, diciamo così, da Jürgen 38, quando è stata ospite Anna Frabotta, e chiedo subito a Zeno Toppan, metto in pausa la storia. Chi è Anna Frabotta?
Anna Frabotta è una giovane imprenditrice digitale, ma anche non digitale, che ha deciso di reinventarsi come venditrice, distributrice di magazine italiani e stranieri in Italia. Quindi è diventato in breve tempo uno dei punti di riferimento per comprare riviste da tutto il mondo, ecco.
Riviste bellissime, lei ha anche un luogo fisico dove si può andare a trovare, ma soprattutto ha un luogo virtuale dove potete prenderle, che si chiama Frabs. E Anna mi ha parlato qui di un magazine di fantascienza speculativa.
Letteratura speculativa.
Letteratura speculativa. Chiamato Quanto. Metto in pausa di nuovo la storia. Che cos'è Quanto?
Beh, Quanto è, diciamo, un progetto di letteratura speculativa che vuole scardinare, diciamo, tutti i cardini di quelle che sono le riviste base, ovvero l'idea che ogni numero abbia un tema e ci scrivano sopra degli autori. Con Quanto, che prende il nome, diciamo, dalla fisica quantistica alla quale ci ispiriamo, i quanti sono imprevedibili, pazzerelli, fanno un po' quello che vogliono, e così facciamo anche noi con i nostri numeri. Quello che intendiamo fare con Quanto è quello di creare un universo parallelo, una megalore, una superambientazione, a cui tutti i nostri contributor sono chiamati a contribuire. Scriviamo racconti ambientati in questo universo terribile in cui in un futuro prossimo un'azienda della tecnologia controllerà l'essere umano, e cerchiamo di, diciamo, colorare tutte queste narrative attraverso illustrazioni, finte pubblicità di quel mondo, fumetti, grafiche e così via. Quindi ogni numero è sostanzialmente una sorta di romanzo sperimentale in cui si incontrano diversi media, dalle immagini ai racconti, alle poesie, a tutto quanto.
Ecco, io vi consiglio di seguirlo, leggerlo, cercarlo, trovarlo, anche perché è a tiratura limitata, quindi se non vi sbrigate.
Sì, sono quasi finiti tutti i numeri.
E quindi arriverà il quinto, e allora siamo al quarto Quanto, e che tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, cioè l'ultimo con anche i fumetti è qualcosa che per me è stato un colpo al cuore. Non so se citare Black Mirror, perché una volta rendeva orgogliosi essere accostati a Black Mirror, adesso non lo so.
Ma Black Mirror è stato sicuramente un progetto molto interessante, poi dopo, come succede sempre, finisce per diventare la farsa di se stesso, quindi lo prendo come un complimento.
Va bene, diciamo, per ora lo teniamo come un complimento. Come complimento ulteriore, diciamo che è bello anche al tatto, all'olfatto.
Sì, abbiamo sempre cercato di fare in modo che la storia che viene trasmessa a livello narrativo dai contenuti venisse anche, diciamo, percepita a livello tattile, odorifero, attraverso la scelta delle carte, degli inchiostri, e insomma abbiamo dietro lo studio Paper, che è uno dei più, direi, interessanti studi di grafica editoriale.
E quindi da lì ho scoperto l'esistenza di questo Zeno Toppan, che dal nome non sembra bergamasco, ma lo è.
Solo per metà, l'altra metà è veneta.
In classe 1991 hai scritto un romanzo che, confesso, non ho ancora letto nella mia lista, Il funerale di Edward Bloch, metto ancora in pausa, dici perché lo dovrei leggere subito.
Ma è un romanzo che ho scritto in gioventù. Io ho cominciato a scrivere romanzi a 16 anni e non sono mai stato in grado di smettere. Sono rimasti quasi tutti nel cassetto perché è il loro posto, diciamo. Tranne per questo romanzo qua, che si intitola Il funerale di Edward Bloch, è la storia di un uomo banale, comune, che vive a Londra e che da un giorno all'altro si riscopre artista. E per una serie di strane congiunture diventa un artista di fama internazionale in molto molto poco tempo, e quindi è tutta la sua vita che si rivoluziona dal suo essere una persona estremamente abitudinaria che non cerca assolutamente nulla se non la pace a l'artista di grande fama suo malgrado.
E quindi perché devo leggerlo?
Perché è bellissimo, un bellissimo libro, te lo leggi, è più un libro da vacanze natalizie.
Rovistando nella mia libreria recentemente ho anche riscoperto che tu sei un autore di una lettera del progetto Apri, di cui avevamo parlato in Jugend 8, qua tra le primi tra i primi episodi. Vogliamo spiegare anche cos'è Apri o andiamo oltre?
Esatto, no, vabbè, Apri è anche quello un altro interessante progetto letterario italiano di, diciamo, letteratura epistolare. Cosa succede? Tu ti abboni e poi una volta era ogni mese, adesso credo sia diventato ogni due mesi, ti viene recapitata una lettera scritta da...
E che lettera,
perché sono sempre lettere diverse, sono lettere che vengono dal futuro, dal passato, da mondi che esistono, da mondi che non esistono, da serial killer che cercano la redenzione, da innamorati che cercano di ritrovare un'amata scomparsa, insomma, lettere di ogni tipo che ti vengono recapitate nella posta come se fossi tu il destinatario, no? E invece non sei tu, è un personaggio fittizio e all'interno di queste lettere, oltre ad esserci un testo scritto che compone la lettera vera e propria, ci sono dentro fotografie, disegni e altro che danno un colore realistico a questa esperienza letteraria.
Insomma, quindi direi che abbiamo già dato tanti consigli. Sostanzialmente io ho iniziato poi a corteggiarti per averti qui ospite e ti ringrazio per avermi...
Sono stato molto sfuggente, ma
però ce l'abbiamo fatta, quindi questo dà sempre soddisfazione. E sei venuto qui per consigliarci che cosa?
CTRL Magazine o Books, adesso hanno cambiato formula perché sono partiti, non so quanti anni fa, più di una decina, come un free press, sì, cioè una rivista che trovavi sparpagliata in giro nei locali di Bergamo, che, come detto prima, è la città dove sono cresciuto. E era una piccola rivistina, la trovavi in giro qua a Bergamo, era una bella crew di pirati letterati.
Io ricordo di averlo trovato anche a Milano, può essere.
Esatto, no, e poi cosa è successo? Che loro, passati un sacco di anni, si sono evoluti e hanno deciso di
conquistare i terreni intorno,
in Spagna, le isole di Milano, il resto d'Italia. E sostanzialmente quello che hanno fatto è sostanzialmente trasformarsi da un free press che sostanzialmente consigliava quali erano le serate, gli eventi che c'erano a Bergamo e condiva il tutto con begli articoli di approfondimento di ogni cosa, si sono reinventati e hanno avuto il coraggio, diciamo, di se non proprio fondare, di formalizzare un genere. E questo è il primo dei tre motivi perché consiglio CTRL Books, ovvero il fatto che hanno formalizzato il genere del reportage narrativo. Che cos'è il reportage narrativo? Un reportage in cui il giovane e meno giovane scrittore viaggia per l'Italia, sono tutte storie italiane, a caccia di storie straordinarie nell'ordinario, e attraverso il filtro della sua visione del mondo l'autore è in grado di fornire un ritratto della realtà che è estremamente realistico, estremamente veritiero, ma che non può non conservare al suo interno degli elementi di narrativa, di narrazione, che rendono questo genere molto diverso dal giornalismo nudo e crudo.
Quello che diceva Salvatores, cioè dice: io vado a fare dei film in posti belli, così se poi anche il film non è bello, poi c'è il resto al viaggio.
Vabbè, l'Italia è tutta bella, loro vanno a fare reportage prevalentemente in Italia, quindi sì, è sempre tutto molto bello.
Secondo motivo
è appunto che sono stati in grado di creare questa cosa interessante di ricucire i rapporti tra ordinario e straordinario. Il loro motto è storie ordinarie fuori dai radar, e ve ne cito qualcuna perché altrimenti non ci capiamo. Ed è per esempio il cyborg della Bassa Modenese, il tuo vicino di casa che si è fatto impiantare dei chip nelle mani per essere ipertecnologico, per pagare con le mani, aprire le portiere delle auto e così via. Oppure c'è un bel reportage di Valerio Millefoglie che una mattina si sveglia, trova sui giornali la notizia di una lite tra due sorelle, perché queste due sorelle, una voleva ibernare la madre morta e quell'altra no. E quindi parte un bellissimo reportage di Valerio Millefoglie che indaga in questo cimitero.
Scusa, ci tengo a precisarlo, che sono storie reali, quindi.
Sì, tutto è vero, cioè cose che succedono dietro l'angolo, e ha intervistato, ha scritto un reportage su questo chiamiamolo Becchino, che è l'unico in Italia che organizza un, diciamo, un sistema di spedizione in Russia per la ibernazione dei corpi o delle teste. Naturalmente ibernare un corpo costa di più, ibernare
se no, solo la testa
costa la metà, circa, credo, mi sembra una settantina di mila euro, una cosa così.
Futurama insegna in questo.
Esatto, Futurama sotto casa in zona Emilia, mi sembra, adesso non mi ricordo forse. E i libri che producono, quelli di CTRL, che sono anche dei libri molto pregiati da collezione, li segue Studio Temp come grafica, si concentrano tendenzialmente su un tema che esplorano. E per esempio il primo numero loro era i superuomini, troviamo questi reportage sull'ibernazione,
gli ultra uomini,
scusate raga, la mattina è così per tutti, arrivo da un viaggio terribile incontro in Italia.
Vabbè.
E insomma niente, questo è un pochino il rapporto tra straordinario e ordinario ricucito attraverso dei bellissimi reportage narrativi
che si sono composti in questa trilogia normalissima: ultra uomini, dimezzati, estinti, libri di reportage narrativo obliqui di carta.
Esatto, di carta.
E il terzo motivo è che sono di carta?
No, c'è un altro motivo, perché all'interno di questi reportage narrativi si trova anche un apparato fotografico che racconta una storia a parte, che dà un connotato visivo assolutamente intrigante al progetto editoriale. Ma il terzo vero motivo, questa è un'altra nota, il terzo vero motivo è che i ragazzi di CTRL e le ragazze di CTRL sono dei grandissimi esponenti di quello che è il mondo culturale, letterario, indipendente italiano. Sono un fiore all'occhiello della letteratura indipendente italiana, stanno avendo sempre più successo e funzionano sempre meglio, e quindi è bene supportare questi progetti pirateschi.
Ecco, io ho dato un'occhiata a questi tuoi amici pirati sul loro sito, vedevo che c'è anche Le Latte di CTRL un'estate fa.
Appunto, come ogni, diciamo, avanguardia culturale tendenzialmente cerca di non rannicchiarsi all'interno della scatola a cui appartiene, quindi CTRL non vuole essere solamente ed esclusivamente un contenitore letterario, ma anche un veicolo di altre forme artistiche, uno di questi è la fotografia.
E vedevo appunto in uscita È giusto che finisca così.
Esatto, aspetta, chiudo il discorso sulle latte, sì, che così almeno lo esauriamo. Le latte sono queste latte all'interno delle quali si trovano dei reportage fotografici specifici e sono un'esperienza visiva.
Cartoline.
Sì, sono fotografie, cartoline. Sono reportage fotografici. L'ultimo libro loro si intitola È giusto che finisca così, ed è un libro di reportage narrativi che ruotano attorno a una terribile storia di morte.
Ah,
esatto.
Quindi molto invitante.
No, sì, è molto... No,
io lo dico tra il serio e il faceto, nel senso che poi alla fine le storie di morte sono anche tra le più affascinanti a volte, purtroppo, ahimè.
Sono dei thriller che capitano nella realtà e in quanto tali sono più interessanti della finzione spesse volte.
Ecco, e a proposito di fine, cioè, siamo un po' giunti alla fine e voglio citare una vignetta di Quanto 4. Cosa troverò alla fine? Non lo so, forse soltanto un sorriso.
Sì.
Sono parole tue queste?
Sì, no, le riconosco. È un auspicio. È un
Speriamo.
Auspicio. E naturalmente è una frase che riguarda tutto quello che sta scritto prima. E quindi non andiamo a spiegarla nel dettaglio.
Va bene,
diciamo,
va bene.
Ma non diciamole, basta.
Anche lì, insomma, pirati ce ne sono parecchi.
Esatto, mi piacciono i pirati.
Va bene. E quando arriva il 5, che io aspetto?
Il 5, allora, guarda, ci stiamo lavorando adesso. Volevamo uscire per sprint a Milano a novembre, ma non so se riusciamo coi tempi. È molto, molto difficile queste... È sempre un'impresa cercare di stare in delle tempistiche delle tempistiche definite, sono progetti molto complessi e vogliamo farli bene.
E per una persona che poverina, non parlo di me, ma dico uno che magari gli manca il numero uno e dice vorrei almeno leggerlo.
Se vi accontentate di leggerlo in PDF, quello lo diamo gratis. Sì. Non è possibile leggerlo in carta ormai, neanche il 2 e neanche il 3.
Allora mi accontenterò del PDF. Va bene, grazie mille Zeno, è stato un piacere, una lunga rincorsa giunta alla X, il punto in cui scavare, seguendo la mappa.
Eccoci, grazie mille a te.
Alla prossima, chissà alla quando. Grazie, ciao.
A presto, ciao, grazie. Ciao, ciao.
Ed eccovi la lista dell'attesa numero 67. 1. Argyle. 2. Lipa. Più Henry Cavill. Più Bryce Dallas Howard. Più John Cena. Più Sam Rockwell. Più Haruka Oshima. Se non vi basta il cast, sappiate che questo è un folle film d'azione che condurrà la super spia in un giro del mondo che avvicina molto fatti reali e fatti narrati in una serie di libri. Uscita al cinema 1 febbraio. C'è anche un gatto. 2. Fumetto Machia. Il collettivo Blackboard ha creato un'antologia di 30 fumetti che fanno da parodia ad altrettanti capolavori mondiali. Ogni storia è lunga rigorosamente 4 pagine, da Snoopy a V per Vendetta, passando per Watchmen e molti altri. 3. Shakespeare & Co. L'anno prossimo Bao pubblicherà un fumetto su Sylvia Beach, l'editrice statunitense che nel 1919 aprì la famosissima libreria a due passi da Notre Dame. Disegni di Silvia Vanni, sceneggiatura di Emilia Cinzia Perri. Jugend 67 finisce qui, fatevi sentire. Ciao!